marmellata di more.
Corpo e cuore, salute e sentimenti.
E alle 7:28 minuti diamo il buongiorno alla professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona settimana.
Buongiorno professoressa.
Allora, quest'oggi trattiamo un argomento indubbiamente sentito da tante donne che ci stanno ascoltando, ma solo anche dai futuri papà, no? Perché ci sono delle novità importanti a proposito delle diagnosi e degli esami prenatali, non è vero?
Sì, possiamo fare brevemente un riassunto di quello che si può fare oggi, perché tante volte i termini vengono usati in maniera così impropria, soprattutto possono evocare molte paure se non è specificato bene in che cosa esattamente consistono. Diciamo che la diagnosi prenatale consiste in una serie di esami che possono essere invasivi o non invasivi, adesso poi spiegheremo che cosa significa, che ci consentono di capire in anticipo se il bambino sia sano perlomeno riguardo alle malattie cromosomiche e alcune malattie genetiche oppure no. Ricordo che il 3% dei bambini ha problemi di anomalie tipo malformativo, tipo cromosomico o genetico, quindi parliamo di una percentuale che non è bassa. Ecco che allora moltissime donne oggi, soprattutto perché si pensa di avere un figlio e magari nemmeno due, e quindi quel bambino preziosissimo, uno vorrebbe che fosse il bambino dei sogni, quindi il bambino sano innanzitutto, bello, intelligente, simpatico e tutto, ovviamente si cerca di sapere prima se non ci siano dei problemi importanti. Ecco che allora gli esami che noi possiamo andare a fare sono sostanzialmente, come dicevo, alcuni invasivi, altri non invasivi. Gli invasivi sono sostanzialmente la villocentesi, questo è un esame che si fa tra la 10ª e la 12ª settimana di gravidanza e va a prelevare praticamente il medico una piccolissima quantità, 10-15 mg, quindi grammi, quindi piccolissima, di tessuto della placenta, di quella che diventerà la placenta. Viene esaminato questo tessuto e ci consente di vedere se le cellule siano normali dal punto di vista cromosomico, cioè ci siano i nostri santissimi 46 cromosomi, 44 più 2 cromosomi sessuali, XX se è una bimba, XY se è un maschietto. E poi naturalmente ci sono dei test più sofisticati che si fanno su queste cellule che consentono di escludere alcune malattie molto importanti, per esempio la fibrosi cistica o altre malattie a base genetica. Al quarto mese, invece la 16ª settimana di gravidanza, viene fatto un altro test invasivo. Ovviamente chi ha fatto la villocentesi ha già tutte le risposte, quindi non deve più fare il secondo. Chi invece preferisce fare un esame un pochino più tardivo, come la villocentesi, perché come la amniocentesi, perché o non ha deciso in tempo se fare la villocentesi o aveva paura, o percepisce l'amniocentesi come un pochino meno invasiva, in realtà siamo lì, ecco che va incontro a questo esame in cui invece viene prelevato un pochino del liquido amniotico. Il liquido amniotico contiene cellule fetali che galleggiano, queste cellule vengono nel liquido ovviamente, si ha il riscaldamento, queste cellule vengono coltivate, esaminate ed ecco che di nuovo veniamo a sapere se le principali malattie, ripeto, cromosomiche e alcune importanti malattie genetiche siano presenti o meno nel bambino. Devo anche dire subito che questo tipo di diagnostica non ci dice, per esempio, se il bambino avrà un labbro leporino, non ci dice se il bambino ha un piedino torto, cioè non ci dice altre anomalie che non sono dovute alle malattie cromosomiche o genetiche, ma sono dovute, per esempio, all'effetto di virus contratti dalla mamma in gravidanza, magari una malattia virale che non si è nemmeno manifestata in maniera eclatante, una febbretta o niente, sembra un'influenzetta o addirittura manco quello, e poi ci si trova con invece questo problema, oppure tossici che sono stati introdotti inavvertitamente, perché per esposizione ambientale per esempio o per intossicazione di acidi, insomma ci sono tanti fattori che possono interferire. Una cosa importante per esempio che ricordo è che in gravidanza è bene che la donna abbia un appropriato apporto di calcio, quindi latte o formaggi freschi per un equivalente di circa 1000 mg o 1500 addirittura al giorno. Quando le donne fanno queste diete completamente senza latte e latticini perché sono intolleranti alla lattasi o perché qualcuno gli ha detto che bisogna evitarle perché altrimenti si gonfiano qua e là, questo è un errore, bisogna assolutamente sostituirle con almeno una compressa di calcio e vitamina D, quindi almeno 500 mg di calcio, e gli altri ottenerli poi con i legumi eccetera. Perché? perché altrimenti nel nostro osso il calcio non è depositato solo come calcio, ma il nostro osso è anche una banca di deposito di metalli pesanti, pericolosi come il piombo. Quando noi abbiamo un'alimentazione priva di calcio o comunque molto scarsa rispetto all'aumentato fabbisogno di calcio non solo della mamma ma anche del bambino che sta costruendo tutti i suoi officini, ecco che non solo il sistema di equilibrio naturalmente del calcio va a rimuovere dall'osso materno il calcio, ma con una rimozione massiccia va a portar via anche il piombo. E ricordo che il piombo è una sostanza molto tossica per il bambino, quindi quando uno si dice le intossicazioni da cosa possono derivare? Le intossicazioni possono derivare anche da alimentazioni inappropriate che portino a far muovere dal nostro deposito, che è un deposito in qualche modo di sicurezza, perché tiene intrappolato il piombo nell'osso, una sostanza tossica che rimettendosi in circolo va a fare un danno al bambino. Ecco che allora si capisce come anche una questione apparentemente remota dal rischio del malformativo, come l'alimentazione e la dieta, può in realtà essere collegata anche a problemi che possiamo creare. Quindi anche un'alimentazione adeguata, ripeto, con 1000-1500 mg di calcio al giorno è fondamentale, perché il deposito di calcio alla mamma, che è sempre sottoposto a turnover, ma non vada a rimuovere il piombo depositato nell'osso. Abbiamo poi gli esami non invasivi, che sono quelli che stanno diventando sempre più interessanti. La novità a cui accennava Valeria è che è stato messo a punto, adesso è ancora sperimentale, ma nel giro di poco tempo, forse meno di un anno, potrebbe essere disponibile, è un test sul sangue della mamma per vedere per esempio se il bambino abbia una sindrome di Down. Perché questo? Perché si è scoperto che alcune cellule staminali del bambino viaggiano anche nel sangue materno. Ecco che allora attraverso il sangue della mamma noi possiamo riconoscere queste cellule ed esaminarle senza fare più né la neocentesi né la villocentesi. Quindi questa è sicuramente una straordinaria notizia per tutte le mamme in ascolto.
Ah beh, sicuramente.
Perché questi esami hanno un rischio di aborto dell'1-2%, quindi certo. In ottime mani anche meno dell'1%, però un minimo di rischio c'è. Quindi l'idea che un bambino magari desideratissimo, preziosissimo, tutti i bambini sono preziosi, ma alcuni più di altri, nel senso che magari la mamma è riuscita a concepirlo dopo anni di fecondazione assistita, dopo anni di pene, di ricerche, di frustrazioni, ecco che allora uno ha l'idea di andare a fare una manovra invasiva che potrebbe causare anche un rischio minimo d'aborto, ci pensa 500 volte. Invece il prelievo di sangue in gravidanza lo facciamo volentieri, se per controllare l'anemia, gli esami, che va tutto bene, per levare un po' di sangue in più per fare anche questo esame sarebbe fantastico. Ci sono poi, lo ricordo per completezza, poi magari ampliamo l'argomento su altri aspetti della gravidanza, gli esami non invasivi, e sono adesso le diverse ecografie che noi facciamo in diversi periodi della gravidanza per riconoscere alcuni aspetti che ci consentono di sapere se è tutto a posto oppure no, per esempio la traslucenza nucale o altri esami che ci fanno ipotizzare, quindi hanno un'ipotesi di rischio, che ci sia presente ancora una sindrome di Down. Oppure poi dalla 20ª settimana la cosiddetta ecografia di secondo livello o morfologica, che ci consente di vedere se il bambino sia perfetto o ancora meno, o l'ecocardiografia, in cui noi facciamo un esame non solo della forma del cuoricino, ma è un'analisi che valuta dinamicamente come funziona il cuore e quindi può riconoscere in maniera più accurata se ci siano delle malformazioni o delle alterazioni del cuoricino del bambino.
Allora, quindi, facciamo un attimo un punto della situazione, perché abbiamo parlato di quelle che sono appunto le diagnosi un pochino più invasive e assolutamente praticate adesso, ma ci sono delle novità importanti, perché insomma lo abbiamo potuto comprendere, la diagnosi prenatale è fondamentale, è davvero molto molto importante, per cui torneremo a parlare di questo tra pochissimo. Invitiamo tutte le persone che ci stanno seguendo a scriverci al 338 89 00 508, i vostri messaggi 338 89 00 508, o magari porci delle domande all'886 2501 o allo 06 88 33 033, www.alessandragraziottine.it, www.fondazionegraziottine.org per saperne di più, 886 2501, 06 88 33 033 per le vostre dirette, e ancora la possibilità di inviarci dei messaggi al 338 89 00 508. Professoressa, prima di continuare c'è una domanda, c'è Alessandro con noi. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Ciao Alessandro.
Buongiorno Marmellata di More.
Grazie.
Buongiorno. Prego. Eccoci. Alessandro.
Io sono già padre.
Sì.
Ho un problema con un figlio autistico. apparentemente è nato normale e poi con un problema. Volevo sapere cosa si poteva fare nelle diagnosi prenatali, avendo fatto già test genetici, risultati negativi. Consideri che ha avuto una febbre altissima ed è stato curato male. Volevo sapere se questa poteva essere una causa di questa patologia.
Alessandro, resta con noi perché la professoressa magari ha delle domande, può interagire con te. Professoressa.
Buongiorno, intanto mi dispiace perché un bambino autistico è certamente un bambino che ha dei grossi problemi, un bambino che soffre e soprattutto ha una famiglia che soffre molto. Purtroppo la causa precisa dell'autismo non è chiara, probabilmente noi dovremmo parlare di autismi, nel senso che questi comportamenti di isolamento, di difficoltà di comunicazione, di ritardo psichico che hanno questi bambini sono dovuti probabilmente a fattori diversi, che a volte possono essere infettivi, altre volte genetici, ma non è ancora chiaro quale sia il pattern, diciamo l'insieme di alterazioni che possono concorrere a questo alterato sviluppo psicomotorio, e quindi non ci sono, che io sappia, test genetici oggi che consentano di diagnosticare la possibilità di un autismo. Appartiene quindi a quelle malattie per le quali, come dicevo prima, non c'è una risposta da parte degli esami prenatali. Infatti sottolineavo che bilocentesi e amniocentesi danno risposte di tipo cromosomico, cioè se i cromosomi sono intatti sia come numero, come forma e come disposizione genetica. A volte possiamo avere per esempio delle traslocazioni, cioè un pezzettino di un cromosoma va a finire su un altro, questo naturalmente comporta dei problemi, e alcune malattie genetiche, molte però sono ancora le cose che non sappiamo, l'autismo rientra tra queste. Una cosa importante che mi sento di dire en passant, ma che può essere utile, è che si cerca in tutti i modi di recuperare l'attenzione di questi bambini e la loro capacità di interagire con l'ambiente. Ecco, degli aspetti che sono aneddotici, nel senso non che io sappia ancora in studi controllati, ma che ho sentito, perché naturalmente avendo anche molte pazienti con bambini, certo, che soffrono di questo disturbo, si parla molto anche di cosa si può fare o no, ho sentito che, e questo lo dico come un consiglio affettuoso naturalmente alla signora Francesco e per il suo bambino, di usare molto la musica, in particolare riscoprire quelle musiche infantili, per esempio il framattino campanaro, eccetera, che sono musiche molto semplici, ritmate, che possono però agganciarsi bene alla memoria del bambino e consentirgli per esempio una attenzione e una ripetizione che può comunque dargli della gioia, perché le musiche ritmate con motivetti semplici piacciono molto ai bambini, basta vedere quanto giocavamo anche noi all'asilo con questo tipo di motivi di canzoncine, e può essere un modo per agganciare l'attenzione del bambino e portarlo ad interagire con l'esterno, più che non tutte le terapie della parola e basta, o terapie di giochi senza musica, che in qualche modo hanno una capacità, potremmo dire, persuasiva e attrattiva inferiore. Ricordo infatti che la musica, stiamo vedendo, apro una piccola digressione, ma molto importante anche per altre persone in ascolto con altre patologie, per esempio si è visto una patologia completamente diversa, che è il morbo di Parkinson, che è caratterizzato da una grande difficoltà motoria dovuta alla lesione di un centro del cervello, la sostanza nigra, che è quella che regola i nostri movimenti. Bene, queste persone hanno una difficoltà enorme nell'eseguire i movimenti fini, fino anche addirittura alla difficoltà di camminare, eccetera. Che cosa si è visto? Che se queste persone si muovono a tempo di musica o per esempio ballano, riescono ad avere una competenza motoria molto molto migliore, tanto vero che dei programmi riabilitativi negli Stati Uniti portano oggi in grande uso proprio il ballo, la danza e la recitazione. Ecco che allora possiamo pensare che in un cervello che è per altri versi più integro, come quello del bambino autistico, ma che ha qualche blocco che impedisce una comunicazione efficace con il mondo, modalità più antiche e più semplici come la musica con motivetti però, ripeto, ritmati giusti per i bambini, possa costituire, e il ballo e il gioco con movimento corporeo possa rappresentare una attenzione e un modo in più e diverso di dare a questi bambini, di aprire con loro e per loro una finestra sul mondo.
Bene, professoressa, insomma, Alessandro, la professoressa ti sta dando dei consigli anche per affrontare da adesso in poi la situazione in cui ti trovi, e non tanto insomma andare a vedere un po' a ritroso quello che potrebbe poteva essere. Insomma, le novità sono tantissime, nuovi test sul sangue per le diagnosi prenatali, e sicuramente ne continueremo a parlare. Alessandro, insomma, speriamo che la professoressa ti abbia risposto in maniera esauriente. Se c'è un'ultimissima domanda, insomma, prima di lasciarci velocemente.
Volevo solo sapere un'ultima cosa, poi vi lascio, vi ascolto tramite la radio. A seguito di questa prima disgrazia, tra virgolette, non sapendo che questo figlio fosse autistico, mia moglie è rimasta incinta di un'altra bambina, nata anch'essa autistica. Volevo sapere se da qui ci poteva essere una trasmissione genetica.
Prego, professoressa.
Questo è veramente una situazione non solo molto grave, molto pesante per voi, e quindi sono veramente molto anche turbata, devo dire, perché capisco la vostra sofferenza, la vostra preoccupazione e anche le vostre domande. Per questo dicevo prima di autismi, perché probabilmente un sottogruppo, un gruppo di queste malattie ha una componente genetica che però noi, a meno che io sappia, non è ancora chiara, e altri invece possono essere, come dicevo, per fattori poi postnatali. A questo punto si tratterà di fare degli esami più approfonditi e di vedere, ma magari se le interessa posso fare a mia volta degli approfondimenti e sapervi rispondere nelle prossime puntate, perché lavorando anche nella società italiana, nel direttivo della società italiana di pediatria preventiva e sociale, certamente chiederò ai colleghi, che magari naturalmente come pediatri sono più informati di me nello specifico di questa malattia, e sapervi dire se ci sono altre indagini da fare, altre modalità soprattutto per far stare bene questi bambini, e soprattutto rispondere alla sua domanda se vi sia qualche dato in più sulla possibile ereditarietà di questa malattia, e in questo caso come prevenirla e che test fare per riconoscerla. Vi faccio molti auguri, davvero molti.
Alessandro, un abbraccione.
Ci aggreghiamo agli auguri della professoressa.
Ciao Ale. Ciao. Allora, facciamo così, sono le 7.55, professoressa, noi abbiamo parlato, abbiamo dato un primo inizio, ecco, dell'argomento, vale a dire delle diagnosi prenatali. Si stanno susseguendo appunto le domande, anche l'interesse da parte degli ascoltatori, per cui se lei è d'accordo continuiamo ad approfondire il tema venerdì prossimo, e di modo che poi insomma riusciremo anche ad esaurirlo. Se magari arriveranno altre domande, o se lei vorrà apporre altre notizie a proposito anche del problema che ci è stato citato da Alessandro, ne saremo chiaramente lieti. Dunque, parleremo ancora di diagnosi prenatale, lo faremo venerdì. La ringraziamo di cuore e ne approfittiamo come al solito per ricordare i siti internet www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org.
Grazie professoressa,
un abbraccio.
Io vorrei solo anticipare un altro aspetto che vorrei trattare venerdì.
Sì, come no.
E cioè la in gravidanza. Le donne in gravidanza non devono assolutamente bere alcol, perché questo ha un effetto estremamente dannoso sul cervello del bambino, sul suo sviluppo psicomotorio, addirittura sul suo aspetto fisico.
Certo.
Quindi lo anticipo che, parlando
come
di diagnosi prenatale, è inutile chiedere di fare tutto con gli esami, e poi magari abbiamo delle abitudini di vita dannosissime che vengono assolutamente sottovalutate.
Un argomento
continueremo
importantissimo.
Con gli esami prenatali, ma approfondirò anche molto volentieri per tutti gli ascoltatori l'importanza di astenersi completamente
dall'alcol,
da qualsiasi tipo di alcolici durante la gravidanza.
Perfetto, grazie mille professoressa, ricordiamo a tutti gli ascoltatori, marmellata di more @ radioradio.it per i vostri messaggi e le vostre domande alla professoressa.